Parte mia. Nella predicazione di domenica scorsa siamo stati sempre nell'epistola agli ebrei e abbiamo guardato questo tema degli angeli, un tema alquanto strano, come mai l'autore ci ha messo così tanto, ha impiegato tanto, diciamo, del capitolo 1 e parte del capitolo 2 ad affrontare questo tema. E abbiamo detto che per comprendere quello che l'autore dice, cioè che Gesù è superiore agli angeli, avevamo bisogno di avere una certa comprensione veramente biblica di cosa dice la scrittura riguardo gli angeli. E così, piuttosto che commentare il testo che abbiamo letto e che rileggeremo quest'oggi, abbiamo fatto una panoramica generale sugli angeli, abbiamo visto la loro esistenza, la loro natura, il loro numero e la loro organizzazione e poi soprattutto il ministero nei confronti di Dio Padre, il ministero nei confronti di Cristo e infine il ministero nei nostri confronti. E parlando del ministero degli angeli nei nostri confronti abbiamo toccato 10 punti di come gli angeli interagiscono nella vita del credente. Ora, se avessi predicato ad un pubblico, non voi, ma il pubblico degli ebrei a cui l'autore stava scrivendo, non c'era necessità di fare questa premessa, perché erano abbastanza, diciamo, abituati al tema degli angeli, avevano una teologia piuttosto avanzata su quella sugli angeli, col rischio di sconfinare in questa loro ammirazione per gli angeli una sorta di adorazione. Noi non corriamo questo rischio, ma è buono aver fatto questa panoramica affinché anche noi capiamo perché Cristo è superiore agli angeli. E l'autore ci dà 5 ragioni del perché Cristo è effettivamente superiore agli angeli. Leggiamo il testo che troviamo in Ebrei capitolo 1, versetto 4, e andiamo avanti poi fino al capitolo 2, versetto sempre 4. Così Cristo è diventato di tanto superiore agli angeli, di quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. Infatti, a quale degli angeli ha mai detto tu sei mio figlio, oggi ti ho generato? O anche, io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio? Di nuovo, quando introduce il primogenito nel mondo, dice tutti gli angeli di Dio lo adorino. E mentre degli angeli dice dei suoi angeli egli fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco, parlando del figlio dice il tuo trono Dio dura di secolo in secolo e lo scettro del tuo trono è uno scettro di giustizia. Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità, perciò Dio il tuo Dio ti ha unto con olio di letizia a preferenza dei tuoi compagni. E ancora, tu Signore nel principio hai fondato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani, invecchieranno tutti come un vestito, e come un mantello li avvolgerai e saranno cambiati, ma tu rimani lo stesso, e i tuoi anni non avranno mai fine. E a quale degli angeli disse mai, siedi alla mia destra finché abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi? Essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio, mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? Perciò bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite, con timore, per timore di essere trascinati lontani da esse. Infatti se la parola pronunciata per mezzo di angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione di disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunziata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito, mentre Dio stesso aggiungeva alla sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere e con doni dello Spirito Santo, secondo la sua volontà. Cristo è superiore agli angeli e lo è superiore in 5 modi. Il primo modo in cui Cristo è superiore agli angeli ci viene detto che egli ha un nome che è superiore a quello degli angeli. Versetto 4, in quanto il nome che ha ereditato è più eccellente del loro. Ora, questo potrebbe sembrare strano se noi considerassimo il nome come dire, un'etichetta per indicarci. Io mi chiamo Salvatore Traina, voi vi chiamate col vostro nome e cognome, E questo è il modo di come le persone ci conoscono. Ma a quei tempi il nome era molto più di questo, era molto più di un'etichetta appiccicata a una persona. Indicava la realtà, significava la realtà che quella persona rappresentava. E il nome che il figlio, che Gesù Cristo ha, è molto più importante di quello degli angeli perché egli è indicato come il figlio di Dio. E l'autore pone delle domande nel versetto 5, la cui risposta è chiaramente: a nessuno è mai stato dato questo nome. A nessuno, nessuno è mai stato chiamato figlio. Nessun angelo ha mai ricevuto il nome di figlio, anche se in alcuni passi della scrittura gli angeli sono chiamati figli di Dio. Ad esempio in Giobbe 1:6, quando c'è questa riunione celeste, quando si parla di provare Giobbe, Dio parla con i suoi figli. In Genesi 6:4 si parla di figli di Dio, parlando dei giganti. Ma c'è una differenza fra figli e figlio, o mio figlio. Quando gli angeli sono chiamati figli di Dio, non vuol dire semplicemente che sono stati creati da Dio stesso, cioè che c'è un rapporto di dipendenza da Dio, devono a Lui la loro esistenza, allo stesso modo di quanto la Scrittura dice che noi tutti, umanità, siamo figli di Dio, e deriviamo da Lui. Ma questo è molto diverso da quello che dice la Scrittura quando parla di Gesù come il figlio, mio figlio, l'unigenito figlio del Padre. Tutte queste citazioni che troviamo in questo brano derivano da brani messianici del Vecchio Testamento. Ora, quando noi usiamo l'espressione brano messianico, vogliamo dire che quel testo in qualche modo è una profezia sul Figlio, su Gesù Cristo. Ora, questa caratteristica di messianicità di un testo non è subito evidente, perché quando il profeta o la persona che è stata ispirata ha pronunciato quelle parole, stava parlando a un re, oppure parlava di un evento specifico nella vita di Israele, ma tramite l'ispirazione dello Spirito Santo, gli autori del Nuovo Testamento riescono a discernere quei testi del Vecchio Testamento che parlavano del Figlio, che parlavano di Gesù Cristo. E la prima citazione viene appunto dal Salmo 2:7, mentre l'altra viene da 2 Samuele 7:14. Entrambe sono citazioni che sollevano interessanti questioni interpretative teologiche. Ora, non abbiamo tempo e non voglio addentrarmi sulle questioni che queste citazioni sollevano, perché ci potrebbero distrarre dall'argomento principale, che è quello di dimostrare che Gesù è superiore agli angeli. Però non possiamo neanche, tout court, far finta che non ci siano questi problemi, perché potrebbero essere le stesse domande che anche voi vi state ponendo. Ad esempio, quando leggiamo nel versetto 5, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, o anche io gli sarò padre ed egli mi sarà figlio, a cosa si riferisce questo termine oggi? Com'è che lo interpretate voi questo termine oggi? Se Dio è diventato padre di Gesù in un giorno particolare, qual era il rapporto che c'era fra il padre e figlio prima di quel giorno particolare? Esisteva un rapporto particolare tra il padre e il figlio prima di quel giorno? Ora, ci sono delle sette, come quelle dei testimoni di Geova, che affermano che Gesù stesso è stato creato, e il termine oggi è il loro cavallo di battaglia, cioè c'è stato un momento preciso nel tempo quando Dio ha creato il figlio ed è venuto all'esistenza. E loro lo identificano, i testimoni di Geova, con l'arcangelo Michele. Identificano Gesù con l'arcangelo Michele. Naturalmente, se Dio ha creato Gesù, Gesù non può essere Dio. Questa è la logica conclusione. E questa è un'interpretazione che cozza con molti altri testi della Scrittura, ma anche con lo stesso versetto 8, dove ci viene detto che Lui, cioè Gesù Cristo, è chiamato Dio stesso. Oltre a ciò, il brano ci dice che Dio non ha mai chiamato un angelo, fosse anche l'arcangelo Michele, mio figlio. Ma invece questo è quello che ha fatto di Gesù. Di Gesù Dio lo ha chiamato mio figlio. Bene, abbiamo tolto di mezzo il problema che Gesù non è stato creato. Non c'è stato un giorno particolare quando Gesù è stato creato come tutte le altre creature, come noi, come gli angeli stessi. Rimane però il punto. A cosa si riferisce quel termine oggi? Alcuni studiosi pensano che si riferisca all'incarnazione, cioè al fatto che in un determinato momento Gesù è venuto, ha preso le sembianze di uomo e in quella circostanza ha assunto la forma di figlio. Potrebbe essere plausibile questa interpretazione, ma probabilmente il riferimento è piuttosto al momento quando Gesù è stato esaltato dopo la resurrezione alla destra di Dio Padre. Una conferma di questo ci giunge in Atti capitolo 13, dove Paolo, citando lo stesso Salmo 2, durante la sua predicazione ad Antiochia di Pisidia, dice: «E noi vi portiamo il lieto messaggio che la promessa fatta ai padri. Dio l'ha adempiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche scritto nel Salmo secondo: tu sei mio figlio, oggi ti ho generati». Qui Paolo lega la dichiarazione di figlio di Gesù Cristo alla resurrezione, cioè al momento in cui è stato esaltato. E Gesù è sempre stato il figlio di Dio, che ha occupato una posizione privilegiata insieme al Padre, ed è stato esaltato in quella posizione alla resurrezione. Romani 1,4 in qualche modo ci dà una stessa lettura quando dice che lui, cioè Gesù, è stato dichiarato figlio di Dio con potenza, secondo lo Spirito di santità, mediante la resurrezione dei morti, cioè Gesù Cristo, nostro Signore. Interessante quello che dice Romani, perché Romani non dice che è diventato figlio di Dio alla resurrezione, all'esaltazione alla destra di Dio il Padre, ma è stato dichiarato, cioè è stato riconosciuto come tale, non è diventato, ma è stato riconosciuto come tale. Un esempio. Supponete che ci sia una ditta molto ben avviata e in questa ditta lavora il figlio del proprietario. Ha una sua responsabilità. È un dipendente. Capita spesso che in molte ditte i figli lavorino come dipendenti insieme con tanti altri dipendenti. E in questa ditta lavora anche una terza persona che non ha rapporti di parentela con il proprietario dell'azienda. Una persona di responsabilità, una persona ben capace, una persona competente, una persona che sa far funzionare la ditta bene. Ora, per quanto questa persona in qualche modo sia capace e possa condurre la ditta, questa persona sa che non avrà mai la stessa posizione che un giorno ricoprerà il figlio del proprietario. È chiaro. Un giorno il padre stabilirà il figlio come nuovo proprietario, se non è uno scellerato, diventerà il titolare dell'impresa. E allora a quel punto lui sarà riconosciuto come il proprietario dell'azienda, come il figlio del padre, avendo la benedizione dello stesso nella conduzione dell'affare. E da quel momento in avanti cambieranno anche le relazioni di lavoro fra questa terza persona, questo manager, questo dirigente che ha delle capacità molto forti, e il figlio del proprietario, che adesso lui è diventato il proprietario stesso. Ora, per usare questa analogia, Gesù Cristo è il figlio del proprietario. Gesù Cristo è il padrone dell'azienda con il Padre, mentre gli angeli non sono altro che dei manager, sebbene competenti, che non hanno e non potranno mai avere la stessa posizione del figlio. È totalmente diversa. È vero che i servi a volte sono trattati molto bene, e lo abbiamo letto nei giornali di recente, qualcuno ci ha speculato sopra anche della segretaria di Caprotti, il proprietario dell'S Lunga, quella che ha ereditato, si dice, 75 milioni di euro, una persona sicuramente molto competente, non poteva essere una semplice segretaria, era lei che tirava avanti la baracca, ma la posizione della segretaria è molto diversa dalla posizione dei figli del signor Caprotti, che hanno ereditato molto, molto di più. Capiamo la differenza fra il nome che Gesù ha è il nome che hanno gli angeli. Gli angeli non hanno lo stesso nome del Figlio. Lui è il Figlio di Dio. E Gesù non solo ha un nome superiore a quello degli angeli, ci dice l'autore, ma Gesù ha un valore superiore. Versetto 6. Di nuovo, quanto introduce il primogenito nel mondo, dice, tutti gli angeli di Dio lo adorino. Ora, è pacifico che noi adoriamo qualcosa che riconosciamo come superiore a noi stessi. Noi non adoriamo qualcuno che è inferiore a noi in dignità, ma adoriamo e rendiamo il culto a qualcosa di superiore. E gli angeli ci viene detto che adorano il Figlio. Quindi se Dio dice che gli angeli adorano il Figlio significa che è Dio stesso. John Bunyan scriveva, se Gesù Cristo non è Dio, allora il cielo sarà pieno di idolatri. È evidente. Se il Figlio non è Dio, il cielo sarà pieno di idolatri. Perché nelle visioni di Daniele e degli altri testi biblici che ci parlano dell'aldilà, noi abbiamo una visione di angeli, di miriadi di angeli che passano il tempo a cantare, a osannare e lodare Dio, a lodare il Figlio. Nel versetto 6 abbiamo un altro problema, perché questa citazione, tutti gli angeli di Dio lo adorino, non si trova nei manoscritti più affidabili, diciamo, del Vecchio Testamento, che qui stanno citando Deuteronomio 32:43. La stessa verità la troviamo nel Salmo 97, versetto 7, dove ci viene detto, si prostrano a lui tutti gli dèi. Il termine che viene utilizzato qui è Elohim o esseri soprannaturali. Sappiamo in effetti che gli angeli adorano il Figlio e lo hanno fatto dalla mangiatoia di Betlemme e continuano a farlo fino alla fine dei tempi, perché in Apocalisse ci parla di questo, degli angeli che adorano il Figlio. Lui ha una posizione superiore. E Gesù, oltre a una posizione superiore, a un nome superiore agli angeli, ha anche una natura superiore agli angeli. Vediamo un altro contrasto nel versetto infatti 7. E mentre degli angeli dice dei suoi angeli, egli fa dei venti e dei suoi ministri fiamme di fuoco, parlando del Figlio dice, il tuo trono Dio dura di secolo in secolo. Che cosa dice Dio della natura degli angeli in questo verso? Secondo questa citazione che deriva dal Salmo 104, versetto 4, essi sono dei venti o fiamme di fuoco. È interessante notare, se voi andate a leggere il Salmo 104, che a parlare in quella circostanza non è Dio, ma è il salmista. Un appunto, per gli autori biblici non c'è molta differenza quando è Dio in prima persona che parla piuttosto che quando è il salmista, perché dopo tutto le scritture, come ci dice secondo Timoteo, sono tutte il respiro di Dio, sono tutte ispirate da Dio, non fanno questa distinzione che magari non potremmo fare, questo l'ha detto Dio, questo invece l'ha detto qualcun altro. Ma qual è il punto nel chiamare gli angeli venti o fiamme di fuoco? Perché gli angeli vengono descritti in questo modo, come venti o fiamme di fuoco? Vedete, forse sta proprio nella simbologia, nell'immagine che viene utilizzata. Il vento, così come anche il fuoco, sono delle forze molto, molto potenti, ma sono delle forze che per poter essere utili devono essere in qualche modo controllate. Se voi lasciate il vento a se stesso, fa un distruzione. Se voi lasciate il fuoco a se stesso, fa distruzione. Ha bisogno che qualcuno lo controlli. E questo è il ruolo degli angeli, sono degli esseri potenti ma che sono controllati, sono indirizzati dal proposito di Dio stesso, mentre parlando del Figlio dice Dio, il tuo trono, o Dio, dura di secolo in secolo. E questa è un'altra citazione da un salmo messianico, il Salmo 45, che dice del Figlio che piuttosto che essere lui stesso controllato, lui è il principio regolatore dell'universo. È lui il creatore. Cioè, vedete la differenza? Mentre gli angeli sono fiamme e fuoco e vento, il Figlio è colui che ha il trono, colui che è sul trono, non ha bisogno di essere regolato. La divinità di Cristo, negata da vari culti, è chiaramente affermata e devono essere proprio indossati dei paraocchi per non vederla in questi testi. MacArthur afferma: questo versetto ci dà la più chiara, la più potente, la più enfatica, la più inconfutabile dichiarazione della divinità di Cristo nella Bibbia. E il versetto 9 ci parla sia delle sue azioni che delle sue motivazioni. Tu hai amato la giustizia e hai odiato l'iniquità. E questa è una dichiarazione di quello che è stato il compito, ma anche la motivazione del nostro Signore. Lui ha odiato la giustizia, lui ha amato la giustizia e ha odiato l'iniquità. E lo abbiamo visto questo dove? Alla tentazione. E lo abbiamo visto questo dove? Alla purificazione del Tempio. E ancora di più, lo abbiamo visto ancora alla croce, dove lui ha amato la giustizia e ha odiato l'iniquità. E la conseguenza di tutto questo, ci dice sempre il versetto 9, è che il tuo Dio ti ha unto con olio di letizia, a preferenza dei tuoi compagni. Chi sono questi compagni? Chi sono i compagni di cui parla questo brano? Potrebbero essere i suoi seguaci, i discepoli? Non penso. Mi sembra che il riferimento più prossimo sia quello dei compagni celesti, cioè vale a dire degli angeli. Lui è stato scelto sopra gli angeli. E poi nei versetti 10 e 12 lo scrittore cita un altro salmo, il Salmo 102. Salmo 102, dove dice, versetti dal 24 al 27. Ho detto, Dio mio, non portarmi via a metà dei miei giorni. I tuoi anni durano di ogni generazione. Nel passato tu hai creato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Tutti quanti si consumeranno come un vestito. Tu li cambierai come una veste e saranno cambiati. Ma tu sei sempre lo stesso. I tuoi anni non avranno mai fine. I figli non avranno mai fine. Ecco, qui nel Salmo 102 il salmista sta parlando, è un salmo messianico, abbiamo detto, ma in questo salmo il salmista sta parlando di Dio. Eppure l'autore di Ebrei lo adesso applica al figlio, parlando del figlio. Anche lui, nel momento stesso della creazione, era insieme con il Padre. E l'autore della lettera agli Ebrei non ha alcuna fatica ad applicare al figlio quello che viene detto nella scrittura del padre. D'altronde, come dirà lo stesso autore della lettera agli ebrei nel capitolo 13, Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Anche lui è immutabile come il padre. Non è come un mantello che si consuma, non è come un vestito che si logora e che viene un giorno buttato. No, non è come una terra che bisogna rinnovare. Cristo rimane per sempre e come il Padre rimane, anche il Figlio rimane. Gesù ha una natura superiore agli angeli. Quarta cosa, Gesù ha un destino superiore agli angeli, versetti 13 e 14. E a quale degli angeli disse mai siete la mia destra finché abbia posto i tuoi nemici come sgabello dei tuoi piedi? Essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? Ora la risposta a queste domande, anche in questo caso, è chiaramente a nessuno è stato detto di questo. La citazione deriva dal Salmo 110, un altro salmo messianico, un salmo più volte citato nel Nuovo Testamento. E questo salmo ci parla del destino del figlio, un destino che l'Apostolo Paolo ci presenta in modo chiaro, senza equivoci, in Filippesi, quando nel capitolo 2, versetto 10 dice, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Il contrasto è molto forte. Cristo, che deve sedere alla destra di Dio, e poi questa domanda ironica che l'autore pone riguardo il destino degli angeli. Essi non sono forse tutti spiriti al servizio di Dio mandati a servire in favore di quelli che devono ereditare la salvezza? Certo, certo che sì, che sono dei servitori. Certo che devono operare a servizio di quelli che devono ereditare la salvezza. Loro sono dei spiriti tutelari, non sono dei figli reggenti. Il loro destino è di servire, non di regnare. Il destino del figlio è stato di servire, ma sarà quello di regnare. Sotto di lui ogni cosa sarà sottomessa. Lui ha un destino superiore. E ancora, il figlio ha un messaggio superiore rispetto a quello degli angeli. La quinta caratteristica del perché il figlio è superiore agli angeli. Perché bisogna che ci applichiamo ancora di più alle cose udite, per timore di essere trascinati lontane da esse. Infatti, se la parola pronunciata per mezzo di angeli si dimostrò ferma e ogni trasgressione di disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata annunziata prima dal Signore, ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti, di ogni genere, con doni dello Spirito secondo la sua volontà. Cos'è che sta dicendo l'autore qui? Rendiamolo semplice, cos'è che ci sta dicendo? L'autore ci sta dicendo che gli angeli erano stati attivi nella consegna della legge mosaica, della legge del Vecchio Testamento. Ma ci dice anche qualcosa di più. Ci dice che questo brano, che il messaggio che è stato annunciato dal figlio è maggiore e più importante del messaggio che è stato annunciato dalla legge. Il Vangelo della Grazia ci parla del pieno messaggio di salvezza di Dio all'umanità. La legge non ha potuto salvare nessuno, si è concentrata su giudizio e punizione. Il messaggio che Cristo ha portato invece ci parla di perdono e di riconciliazione e di reintegrazione. Il messaggio del figlio è ancora superiore al messaggio della legge. Abbiamo guardato cinque aspetti di dove il figlio è superiore agli angeli. E allora vorrei farvi una domanda. C'è qualcosa nella tua vita che stai elevando al di sopra di Cristo? Spero che non si tratti di angeli, eh? Spero che nessuno di noi abbia il problema con gli angeli che li sta mettendo sopra Cristo. Ma c'è qualche altra cosa che stiamo mettendo sopra Cristo? Forse qualcosa di buono, come lo erano gli angeli, servitori, al servizio di quelli che devono ereditare la salvezza. Forse qualcosa di biblico, che però ti allontana dalla visione di Cristo che deve rimanere al centro. Forse il tuo ruolo all'interno della comunità. Forse un mentore, un fratello che stimi talmente tanto che in qualche modo ti sta allontanando da Cristo e dipendi eccessivamente da Lui. Forse la tua carriera, forse la tua famiglia. Qualunque cosa sia, nulla mai potrà prendere il posto di Cristo. Nulla deve prendere il posto di Cristo. E adesso vorrei concludere con una riflessione intorno a questo avvertimento che l'Apostolo dà ai suoi uditori, ai suoi lettori, ed è il primo di cinque avvertimenti che troviamo nella lettera agli Ebrei. Perché è un avvertimento che costringe noi stessi ad un esame. Ci sono tre ragioni per cui una negligenza della salvezza di Dio è intollerabile. O almeno tre ragioni per cui non considerare la salvezza di Dio è intollerabile agli occhi del Signore. Qualcuno ha detto che l'inferno è senza dubbio pieno di persone che non sono mai state attive oppositori di Gesù Cristo, ma che semplicemente hanno trascurato il Vangelo. E mi pare che questo sia il punto di cui ci parla l'autore. Molti sanno le verità su Cristo e accettano anche intellettualmente quello che la Scrittura dice riguardo a Lui. Tutto vero. Lui è il Figlio di Dio. Lui è il Signore dell'universo. Lui è il Creatore dell'universo. Ma tutto questo non porta ad un arrendere la propria vita al Signore. E così vanno alla deriva. Vanno oltre il porto della salvezza. Persi per sempre. E l'autore della lettera agli Ebrei mette in guardia contro questo rischio. L'autore non è semplicemente soddisfatto di insegnare la dottrina, non è semplicemente soddisfatto di dire bene, Cristo è superiore agli angeli, adesso abbiamo chiarito questo aspetto e non se ne parla più. L'autore vuole che quello che viene detto riguardo a Cristo abbia poi delle implicazioni pratiche nella vita di delle persone a cui sta parlando, perché questo deve essere il punto. Non si parla di teoria, ma si parla di relazione. Qual è la nostra relazione poi con questo Cristo che abbiamo visto così superiore a questi angeli? L'autore non si accontenta di persone intellettualmente convinte e motivate. Vuole persone che siano singolarmente impegnate, che siano singolarmente coinvolte. E ci dice perché. Perché è intollerabile trascurare questa salvezza. Il primo motivo per cui è intollerabile è a motivo dell'ineguagliabile Salvatore che Dio ha provveduto. C'è una piccola parola che viene usata nel versetto 1 del capitolo 2. Perciò bisogna che ci applichiamo ancor di più alle cose udite. Alle cose udite. Qual è il punto fondamentale? Ora, se Gesù è tutto quello che abbiamo visto, se Lui è il Figlio, se è l'erede di tutte le cose, se è il creatore del mondo, se è lo splendore della gloria di Dio, se è l'esatta rappresentazione della sua natura divina, se è il sostenitore dell'universo, se è colui che ci purifica dai peccati, colui che siede alla destra nella maestà dei luoghi altissimi, colui che è adorato e servito degli angeli, colui che è immutabile, l'Iddio eterno, al quale i suoi nemici un giorno saranno ridotti come sgabello. Per tutte queste ragioni dobbiamo prestare ancora maggiore attenzione a trascurare questa salvezza che ci è stata portata e ad allontanarci. Se Cristo fosse qualcosa di meno di tutto questo, in qualche modo la nostra negligenza sarebbe scusabile. Ma se Cristo è tutto questo e lo abbiamo riconosciuto come tale, come potremmo giustificare la nostra indifferenza a questa salvezza? Seconda cosa, la certezza del giudizio su coloro che rifiutano o trascurano la salvezza. Anche questo punto è chiaro. Se la negligenza e la disobbedienza alla legge sono state giudicate e punite da Dio, e lo sono state, questo che abbiamo letto nel versetto 2 del capitolo 2, come potremmo noi scampare al giudizio di Dio davanti alla rivelazione di queste cose? Ora, noi abbiamo l'idea che il Vecchio Testamento ci parla di un Dio giudice, di un Dio severo, di un Dio che condanna, mentre il Nuovo Testamento ci parla di un Dio d'amore, un Dio di grazia, un Dio di perdono. Vero? Ma questo non significa affatto che Dio sia indifferente alla nostra risposta di obbedienza alla sua rivelazione. Anzi, noi abbiamo maggior responsabilità dei nostri, come si potremmo dire, omologhi del Vecchio Testamento, cioè dei credenti del Vecchio Testamento. Perché come dice la Scrittura, che è stato molto dato, molto sarà chiesto. Noi abbiamo ricevuto una rivelazione superiore di quella che hanno ricevuto i nostri omologhi del Vecchio Testamento, perché loro parlavano di cose che dovevano avvenire, loro parlavano di ombre, di immagini, di modelli che hanno avuto la loro realizzazione in Cristo. Noi invece siamo al di qua della croce, noi abbiamo la piena conoscenza del piano di Dio per la salvezza nostra. Allora abbiamo maggior responsabilità, e se è stata punita la disobbedienza nel Vecchio Testamento, quanto ancor di più Dio sarà intollerante nei confronti di chi rifiuta di accettare la salvezza che Egli ha rivelato. E poi, terzo motivo per cui è intollerabile un'indifferenza, a motivo della conferma che Dio stesso ha dato alla salvezza. Questa, la salvezza, dopo essere stata annunciata prima dal Salvatore, ci è stata poi confermata da quelli che l'avevano udito, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opera potente di ogni genere e con doni dello Spirito Santo secondo la sua volontà. Fratelli, ci sono stati tre periodi storici nel quale i miracoli e i segni del Signore sono stati copiosi nella storia della salvezza. Sapete quando è stato? Quando è stata data la scrittura per la prima volta, al tempo di Mosè, un periodo segnato da grandi miracoli, mari che si dividono, fiumi che si dividono, risurrezione di morti, questo è stato il primo grande momento, quando è stata data la legge. Un altro grande momento è stato quello dei grandi profeti, dei profeti maggiori, non grandi, dei profeti maggiori del Vecchio Testamento, perché loro stavano trasmettendo la legge del Signore. E un terzo momento è stato mentre Gesù stesso e gli apostoli annunciavano il messaggio del regno. Perché questi segni dovevano servire, come dire, come una dichiarazione da parte di Dio stesso che quello che stava succedendo non era frutto delle azioni degli uomini, ma c'era l'opera di Dio stesso dietro questi eventi. I segni e i miracoli dovevano essere un segnaposto che non gratificavano l'aspettativa di guarigione delle persone, ma il fatto che Dio stava operando e che doveva essere riconosciuta l'opera di Dio dietro quelle cose. Ed ecco perché si concentrano in queste circostanze, e i maggiori miracoli noi li abbiamo avuti proprio nel momento in cui abbiamo i Vangeli, negli Atti degli Apostoli, quando si stava formando il canone della parola. Come possiamo sfuggire? Caro amica, caro amica, se hai sentito del Vangelo di Gesù, cioè se i tuoi peccati possono essere perdonati dal pentimento ed essere trasformato per la fede nel sacrificio di Cristo alla croce, se non rispondi in modo adeguato, la colpa è solo tua, non è di Dio. Ti esorto quindi a mettere la fede in Cristo e a non giocarti una posta così alta, la salvezza eterna, sul terreno dell'indifferenza. Una piccola postilla per concludere sui credenti che rischiano la deriva nel loro cammino con Dio, trascurando la verità del Vangelo. Sai, può accadere lentamente, non è che un giorno, il giorno prima vieni in chiesa, lodi, canti, preghi, servi, e il giorno dopo, e a poco, si smette di leggere la Bibbia, non ci si ferma a pregare, forse ai pasti, si comincia a trascurare la comunione con gli altri credenti, e prima di rendersene conto, ci si accorge che ci si trova in una profonda difficoltà spirituale. Se sei su una strada pericolosa, fermati. Fermati e pensa a quello che Dio ha fatto. Oggi, questa mattina, questa parola ti sta invitando a fermarti e a pensare. Dio non rifiuta mai il suo aiuto a chi sinceramente glielo chiede. Voglio concludere con una storia che parla di una fabbrica tessile. Di molti anni fa, non le fabbriche tessili moderne, dove c'era un grande cartello appeso al muro che diceva: se i fili si aggrovigliano, chiama il caposquadra. In questa fabbrica lavorava una donna, giovane, ma molto abile e molto esperta, la quale però un giorno, non so come, si incominciano a intrecciare i fili del suo lavoro. Allora aveva cercato subito di fare qualcosa, di districare questi fili, ma la cosa, piuttosto che risolversi, si era complicata. È come quando avete un gomitolo di lana che, piuttosto che sbrogliarlo, sembra che si aggrovigli da qualche altra parte, ancora più di come lo era prima che lo avete in mano. Ad un certo punto questa donna decide di chiamare il caposquadra, il quale vede tutta la confusione e gli dice: hai cercato di sbrogliarla da sola, vero? Sì, questa è stata la risposta della donna. Ma perché non mi hai chiamato? Perché non mi hai fatto chiamare? Gli dice il caposquadra. E gli indica il cartello, c'è scritto. La donna alza le spalle e gli dice: ho cercato di fare del mio meglio. Al che il caposquadra risponde: ricordati che il tuo meglio sta nel chiedere di me. Quante volte abbiamo cercato di sistemare le cose con le nostre forze per ritrovarci poi in una condizione peggiore di prima? Non pensare che un piccolo sforzo, che un po' più di saggezza, che un tocco d'ingegno, che tirare le leve giuste o parlare con le persone giuste possa essere la soluzione. Il più delle volte si finisce sempre con ripetere gli errori più e più volte. Le cattive abitudini non vanno via. le cattive abitudini rimangono e gli sforzi si ripetono. Possiamo scusarci dicendo sto cercando di fare del mio meglio. Ma Dio con gentilezza, ma con altrettanta fermezza ci dice il meglio che tu puoi fare è invocarmi, il tuo meglio è di avere fiducia nel mio figlio Gesù Cristo che ho dato per te. Inchiniamo il nostro capo.